Di Controradio prosegue il dibattito su Cacciari. Sicuramente Cacciari è una persona di grande cultura, le sue vedute sono giuste, però tutte le volte l'ascolto, non so perché, mi viene da toccarmi le parti basse. No, vabbè, diciamo che è una persona che appunto fa delle analisi crude, realistiche, però io credo incontestabili. Quello che ha detto è incontestabile, cioè il Covid ci ha trovato quello che eravamo, un paese fragile, non lo vedevamo, ma i fondamentali economici ce lo dicevano anche quello che potevamo capire rispetto alla sanità, no? I tagli, quante volte abbiamo parlato anche da questo emittente dei tagli soprattutto sulla medicina del territorio, in particolar modo in alcune zone del paese, per non dire della politica e la qualità del ceto politico. Insomma, credo che Cacciari abbia fatto una analisi abbastanza dura, drastica, ma francamente realistica. Ecco, non catastrofista, mettiamola così. Ora ci dedichiamo invece alla questione epidemiologica, e lo facciamo con la persona più indicata a farlo, cioè il dottor Fabio Voller, che è coordinatore osservatorio epidemiologia al Toscan Center. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Allora, noi siamo partiti, dottore, con i dati relativi ad oggi, no? 13 nuovi casi, 5 decessi, 237 guarigioni. Ora, considerando che, se non sbaglio, il periodo di incubazione del coronavirus è dai 2 agli 11 giorni, possiamo dire che abbiamo scontato, stiamo scontando abbastanza bene la prima riapertura, quella del 4 maggio, o no? O sono troppo ottimista?
No, nel senso che aspetterei martedì o mercoledì, essenzialmente perché lunedì non è mai un ottimo giorno per prendere e fare una fotografia, perché essenzialmente non tutti i lavoratori lavorano H24, insomma i servizi la domenica, anche giustamente, un po' è il giorno in cui si rilassano un po' di più, quindi solitamente il trend dei casi lunedì è sempre piuttosto basso, quindi aspetterei per sicurezza martedì e mercoledì per cominciare a fare qualche considerazione rispetto alla riapertura.
Che situazione epidemiologica trova la fase 2 per quanto riguarda la Toscana?
Ma diciamo quasi tutti gli indicatori, direi tutti gli indicatori sono indicatori, come dire, assai favorevoli. Il numero dei casi ormai si è assestato a una media di 25, diciamo, settimanale. Tra l'altro una parte di questa è attribuibile, diciamo, alla campagna dei test sierologici che stiamo facendo in Toscana, quindi un terzo di questi provengono da questa campagna, e queste sono proprio le persone che ci servono per il controllo dell'epidemia trovare. Sono quasi sempre asintomatiche o paucisintomatiche. I ricoveri stanno diminuendo con una pendenza molto forte quelli totali, con una pendenza meno forte quelli delle terapie intensive, ma perché questo è normale rispetto anche ai tempi di cura, ai tempi di guarigioni, o anche delle volte purtroppo ai tempi di decesso, che sono sempre piuttosto lunghi, quindi ci metteremo più tempo. E anche i decessi finalmente hanno cominciato a smettere di essere in doppia cifra, ma sono diventati quindi pochi decessi al giorno. Sono sempre persone, noi epidemiologi parliamo sempre in modo un po' troppo anche facilmente di ci sono persone dietro, però finalmente sono poche persone al giorno.
Purtroppo è un dazio che si paga al tipo di situazione che viviamo, no? Cioè, quando parliamo di numeri parliamo di persone, però le analisi, ai noi, si fanno sui numeri crudi, quindi non è mancanza di rispetto, sì. Evidentemente semplicemente cercare di capire. Allora, naturalmente poi l'analisi della realtà può essere la più varia. Io le dico le mie impressioni, le dico dalla base, diciamo, di quello che è la mia professione, no? Giornalista attiene alla verità sostanziale, che significa sostanzialmente la verità che si può capire ora, domani altri dati potrebbero smentirci, noi non siamo gli storici, no? Quindi è permesso l'errore. Però a me, insomma, poi lei mi corregga se sto dicendo castronerie, alcune cose sembrano evidenti rispetto a questa epidemia dopo 2 mesi e mezzo. A parte il nord e a parte la Lombardia segnatamente, nell'altro paese, nel resto del paese non abbiamo avuto un, cioè abbiamo avuto dei tassi veramente bassi, cioè quasi tra i più bassi al mondo, per intenderci. Potremmo quasi dire per assurdo che l'epidemia non ci sia stata, no? Perché non ha ingenerato particolari problemi, tenendo conto del fatto che ogni anno in Italia le polmoniti fanno qualcosa come 15.000 morti, se non sbaglio, in media. La Lombardia rappresenta un caso mondiale, questa è l'altra evidenza, perché quando hai la metà dei morti concentrati in una regione, il 4,8% dei morti di tutto il mondo concentrato in una regione, è evidente che c'è un caso particolare da analizzare. E il terzo elemento che mi sembra da interessante, che volevo capire con lei, è questo, la questione della mortalità assoluta, no? Cioè su base della popolazione totale, perché alla fine, mi corregga se sbaglio, tra paesi che hanno effettuato il lockdown e paesi che non l'hanno effettuato, la differenza è davvero minima. Penso alla Svezia, se non addirittura al Giappone.
Allora, una domanda.
Sono tre domande. Ripartiamo dal tipo di epidemia che abbiamo vissuto.
Beh, sicuramente abbiamo vissuto epidemie diverse nel paese, questo lo si può dire, cioè abbiamo avuto tre modelli: ad alta diffusione, a media diffusione e a bassa diffusione. Nessuno ci dirà, oramai purtroppo non saremo in grado di capire, se, come con qualche collega commentavamo a inizio marzo, avessimo chiuso immediatamente le prime tre regioni ad alta diffusione e avessimo programmato aperture differenziate, diciamo, quindi lockdown differenziati ovviamente sulle regioni a media e bassa diffusione, quello che sarebbe successo. Davvero, purtroppo a questo punto non possiamo saperlo, quello che sarebbe successo. Credo che la ragione del lockdown imposto a tutte le regioni in modo uguale sia stata la grande paura della sopraffazione del servizio sanitario. In questo senso io ho compreso da quel punto di vista la scelta, cioè il pensare di avere molta paura che i servizi sanitari ospedalieri di regioni che non sono assolutamente in grado di poter rispondere a un'ondata epidemica, e quindi questa è stata alla fine secondo me l'unica motivazione che ha portato al lockdown completo. Purtroppo non sapremo mai a questo punto.
Però se non erro, dottore, mi corregga se sbaglio, a metà, cioè diciamo a il punto massimo di occupazione delle terapie intensive è il 4 aprile. E di fatto le dinamiche più evidenti dell'epidemia erano chiare già da fine marzo.
Sì, devo dire che però appunto continuavano a salire fino all'inizio d'aprile,
sì.
Quindi il 4 d'aprile abbiamo il picco,
sì.
Allora solitamente uno aspetta almeno una settimana, 10 giorni, per capire se questa diminuzione che poi è stata nella realtà avrebbe continuato ad essere, no? Quindi diciamo, però da metà aprile in poi capisco che avremmo potuto fare anche ragionamenti differenti, di riaperture differenti, e in effetti mi sembra che da metà d'aprile il dibattito sia stato molto aperto, diciamo, almeno sul fronte politico, delle volte un po' meno sul fronte tecnico. Ma qui siamo solo alla fine della prima domanda a questo punto.
Esatto, ne abbiamo altre due. La seconda è: come si spiega lei questo caso mondiale della Lombardia? Perché quando hai il 4,9% dei morti di tutto il mondo è qualcosa di enorme.
Ora qui mi tocca forse un po' ripetermi rispetto a altre interpretazioni che sono state già fatte anche in modo, come dire, molto, molto approfondito. Mi sembra che la non tutela totale della popolazione più vulnerabile, più fragile in quella regione abbia portato a uno sconquasso. Cioè, quali erano i due punti che dovevano essere presidiati e che abbiamo fatto fatica a presidiare in molte regioni in generale? Gli ospedali e le residenze sanitarie assistite, come esempio di istituzioni chiuse, no? In Lombardia queste due cose sono stati scienti propagatori e diffusori a tutta la popolazione del Covid. Quindi da questo punto di vista, se leviamo il tema di come ci sia arrivato, che probabilmente non lo capiremo mai, però come si sia diffuso è molto chiaro.
Allora, la questione lockdown non gliela richiedo perché l'ha già specificato, quindi è inutile ripensare, però è significativo il fatto che poi alla fine appunto paesi che hanno avuto lockdown rigido hanno più avuto le medesime performance di quelli che non l'hanno avuto, come la Svezia. È chiaro che sono paesi diversi, commentiamo mischiando pere con mele, però sicuramente è un dato
sì,
interessante.
Diciamo che ad esempio il Giappone è, come dire, ha una diciamo una cultura tra virgolette dell'adozione del dispositivo e della disponibilità soprattutto di averlo, perché altro problema che abbiamo avuto noi in Italia è che per fino a metà aprile non abbiamo avuto mascherine e DP a sufficienza per coprire la popolazione. Cosa che ad esempio nel Giappone invece questa cosa qui c'è, perché c'è culturalmente, voglio dire, anche se la SARS e la MERS non ha toccato il Giappone direttamente, ha toccato un mondo molto vicino, certo. E loro la lezione l'hanno imparata. Sulla Svezia è davvero diciamo interessante, secondo me è anche un po' troppo lungo provare a paragonarlo con l'Italia o con altre esperienze, ma sicuramente lì si è fatto diciamo una considerazioni economico-tecniche sono state sicuramente quelle che hanno guidato rispetto invece a quelle degli altri paesi, che sono praticamente quasi tutte inizialmente almeno di stampo sanitario, al di là che poi una parte lavorativa abbia dovuto continuare a lavorare, e in Lombardia ad esempio abbia avuto un altro grande effetto, ecco il terzo effetto della Lombardia è una parte della popolazione che ha continuato a lavorare e quindi a diffondere attraverso la mobilità il virus.
L'ultima domanda che voglio farle sui bambini, ne abbiamo già parlato da questi microfoni, però voi avete rilasciato oggi o ieri se non sbaglio di nuovo un approfondimento, un focus sulla questione dei bambini, che è importante anche perché naturalmente si discute molto della mancata riapertura della scuola.
Sì, ora per noi non abbiamo aggiunto molto, se non abbiamo cercato di spiegare qual era la casistica dei bambini ammalati di Covid in Toscana con le basi dati che abbiamo. Ancora non abbiamo il database clinico approfondito, però dal database generale dei casi insomma abbiamo spiegato in modo molto, diciamo, con poche informazioni che fortunatamente bambini e ragazzi sono un numero esiguo, sono il 3%, sono quasi tutti pauci sintomatici o asintomatici. Solamente 4-5 ragazzi risultano ricoverati, magari forse lo saranno il doppio per nulla, però insomma ecco, si arriva a un numero talmente esiguo che almeno per quanto riguarda la gravità è chiaro che diciamo i bambini e i ragazzi non sono toccati, quindi si rilanciava la necessità di trovare sinergie per fare studi un po' più diciamo approfonditi sulla questione della carica virale, perché cioè, con settembre non si può differire l'apertura delle scuole, e per ora devo dire che le proposte che sento non mi sembrano molto convincenti.
Dottor Voller, grazie, tramite lei noi facciamo davvero davvero i complimenti per il lavoro che avete fatto come Ars Toscana Centro, come Agenzia Regionale di Sanità, perché la mole di dati, la qualità delle valutazioni e anche, se posso dire, l'equilibrio nelle valutazioni sono stati davvero fondamentali in un momento critico in cui in molti hanno perso la bussola. Credo che avere come punto di riferimento in Regione Toscana un pool di specialisti come voi sia stato, soprattutto per noi che facciamo informazione, qualcosa di molto molto importante. Buona serata.
Noi vi ringraziamo.
Buona serata.
Buonasera.
La Spinosa, azienda agricola biologica dal 1980.